Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, questa è un'altra delle nostre puntate speciali monotematica. L'abbiamo realizzata a Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, l'occasione per noi, come sempre, per fare il punto sulle nuove tendenze del settore. Padiglioni al completo, spazi tutti esauriti, oltre 600 gli espositori, di cui il 38% esteri provenienti da 25 paesi. Cersaie si conferma un punto di riferimento internazionale per la ceramica, per l'architettura e per l'arredobagno, luogo di scoperta di nuovi materiali, nuove soluzioni e spazio di confronto. Il primo ospite che ci è venuto a trovare negli studi di Radio 24 allestiti in fiera a Bologna è Massimo Iosaghini, architetto e designer tra i più noti e apprezzati del panorama internazionale del progetto, dai complessi residenziali agli spazi retail, dai musei alle strutture dedicate al trasporto pubblico. Ben ritrovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Che fase sta attraversando l'architettura? Come tutti i settori, è fatta anche di cicli, dipende dai contesti, dai momenti storici, dalle scuole del progetto. Ecco, in che fase siamo?
Allora, dobbiamo distinguere tra una fase italiana, diciamo, e una internazionale, perché sicuramente l'architettura italiana ha sempre un debito, fatemi dire, di riconoscenza rispetto al passato, e quindi anche c'è questa volontà, direi, proprio di guardare al passato come elemento guida, e quindi l'idea della trasformazione, quindi anche da un punto di vista urbanistico, della ricucitura delle città, il fatto di tenere presente in maniera consistente quello che c'è già da trasformare e da migliorare. Quindi questa, direi, è una caratteristica peculiare italiana, mentre sul piano internazionale certamente c'è un panorama estremamente variegato, che varia ancora da una proposta estremamente, non so, la definirei forzosa, e quindi queste nuove grandi città nel Medio Oriente, oppure anche, insomma, in Asia, ecco, sicuramente dove ci sono queste economie che ancora, nonostante la Cina forse abbia qualche problema adesso, però ancora hanno questa propulsione economica così importante, così forte, è chiaro che sono in grado di produrre delle intere città, anche una velocità che noi abbiamo imparato a leggere ma che non sapremo mai attuare, no?
E riprodurre. Ma che atmosfera si respira quest'anno qui al Cersaie?
Allora, il settore è, adesso dico questa cosa perché l'ho sentita, insomma, nelle varie conferenze che ci sono state, il settore, diciamo, che è in un momento di riflessione, perché certamente usciamo da un periodo molto complicato, che è stato quello del Covid, che ha generato, come sappiamo, tutta una serie di, anche di provvedimenti che in qualche modo hanno inciso in maniera consistente, insomma, nel nostro sistema, nel sistema di produzione dell'architettura e dell'edilizia. E quindi questo, se usare un termine borsistico, visto che siamo a Radio 24, è un momento in cui si torna, e quindi
certo. C'è un riassestamento,
un ripensamento. Certo. Ecco, perché non so, io vedo, per esempio, le imprese con cui noi lavoriamo normalmente, che sono anche piccole imprese, ma anche grandi imprese, che in questo momento hanno ricominciato a chiamare gli architetti, no? Quindi abbiamo vissuto 3-4 anni in cui erano gli architetti che chiamavano le imprese. Invece adesso c'è qualcosa, che novità ci sono. Ecco, quindi è evidente che c'è un momento di, non la chiamerei stasi, perché comunque il settore è ancora in forte accelerazione, però sicuramente c'è una riflessione.
Più ragionato.
Sì.
La ceramica è un distretto del territorio dell'Emilia Romagna, lei è bolognese. Che ruolo ha avuto questo tipo di materiale nella sua storia personale, nelle sue ispirazioni, contaminazioni e i suoi progetti?
Allora, la ceramica, siccome io ho cominciato a lavorare, ahimè, un po' di anni fa, diciamo in una prima fase era un materiale tra gli altri, quindi un'opzione che, come sappiamo, poi tutti noi ce l'abbiamo un po' nella nostra cultura personale, no? Va in cucina e va nel bagno, ecco, l'idea era un po' questa. La capacità che ha avuto questo sistema invece di evolversi, di diventare una superficie anche creativa, ecco, questo bisogna riconoscerlo, sono stati molto bravi. E per quello che mi riguarda, questa fase un po' più recente, diciamo questa dei grandi pannelli, ha fatto sì che appunto questi pannelli, i più grandi, 360 centimetri per 180, cioè una dimensione quasi una stanza, no? Ecco, ti fa pensare a un materiale diverso, no? Quindi più un materiale che guarda non solo, ma guarda all'architettura, al rivestimento esterno, anche agli spazi pubblici in generale.
E quali sono gli utilizzi che le piacciono di più? Ha visto qualcosa di particolarmente innovativo che la sta ispirando?
Allora, la cosa che succede è che, siccome questo è un materiale veramente duttile dal punto di vista dell'impatto, no? Perché da un punto di vista tecnico è inutile parlarne, perché insomma è noto che è un materiale assolutamente di grandissimo valore, ma l'impatto è l'elemento che ci interessa, dando per scontato che appunto è un materiale tecnicamente molto valido. E quindi queste tecnologie che adesso vengono utilizzate un po' da tutto il distretto, no? Della stampa digitale, ecco, queste permettono delle personalizzazioni veramente uniche, no? Quasi come un modo di progettare grafico, per cui c'è un tema architetturale, c'è un tema di volumi e poi c'è anche il tema grafico, per cui si può intervenire anche addirittura sull'impatto proprio visuale dell'oggetto architettonico.
Quindi anche la percezione sui materiali, visiva, tattile, cambia, si scambiano insomma le sensazioni, ecco, c'è anche questo gioco, quasi questo cortocircuito.
Assolutamente, assolutamente. È un po' come avere a disposizione un sistema di segni che si possono implementare appunto all'interno degli spazi.
Dall'edilizia privata fino alle grandi superfici dello spazio pubblico che caratterizzano la città, come dialogano questi due mondi oggi? È cambiato qualcosa rispetto al passato?
Ma io penso che nel pubblico, avendo a che fare insomma, in diverse situazioni appunto con la pubblica amministrazione, sia cambiata la mentalità, cioè c'è l'idea di non forzare questo rapporto, ma di evolverlo sicuramente. Quindi c'è l'idea che, coinvolgendo il privato realmente, si possa arrivare a un risultato molto più interessante, molto più importante, proprio mettendo insieme delle energie, delle risorse che altrimenti in alcuni casi potrebbero essere contrapposte.
Edilizia privata, ma non solo, penso al mondo dell'hospitality o a quello degli spazi pubblici che abbiamo citato anche poco fa, penso ad esempio al bagno pubblico trasparente di Tokyo, immortalato anche dall'ultimo film di Wim Wenders, Perfect Days. Questi territori più comuni guidano spesso l'innovazione, permettono anche sperimentazioni più azzardate, è così?
Beh, assolutamente, anche per un fatto dimensionale. No, perché la sperimentazione all'inizio si fa sul piccolo. Io ricordo per esempio un progetto molto bello che facevano negli anni 2000 per la municipalità di Hannover, dove c'erano insomma tutti i più grandi architetti internazionali, dove ognuno doveva fare una fermata dell'autobus.
Bello.
Ecco, poi da lì dopo ognuno poi ha avuto degli incarichi, diciamo, di trasformazione anche di oggetti molto più importanti.
Restate con noi, ci fermiamo per una piccola pausa, resta con noi anche Massimo Iosaghini, torniamo tra pochissimo.
Essere e avere.
Con Massimo Iosaghini da Cersaie 2024 stiamo parlando di architettura e design, di ceramica e di progetto, di nuove istanze internazionali o di direzioni nazionali. Oggi non si può parlare di architettura, di progetto, di utilizzo dei materiali senza parlare di sostenibilità. Una sostenibilità a monte per le scelte di progetto, quindi dei materiali, ma anche a valle. Penso ad esempio al fine vita di un edificio, uno dei temi sul quale in architettura si inizia a parlare. C'è questa responsabilità sociale e ambientale a 360 gradi in questo momento? È questo il passaggio che sta facendo il settore?
Ma direi che sì, c'è la parola chiave che viene usata da tanti anni, è quella della rigenerazione, rigenerazione urbana e rigenerazione poi anche dell'oggetto edilizio, come diceva Nathan Roger, no? Dal cucchiaio alla città, dal dettaglio fino al grande progetto urbanistico. Rigenerare fa parte della nostra cultura, diciamo, italiana, mediterranea, cioè tutto ciò che è centro storico, tutto ciò che è anche architettura che è riuscita a conservarsi con una certa qualità, noi abbiamo proprio la propensione e anche le tecniche per trasformarli, non trasformare questi edifici. E quindi credo che sia un qualcosa che sì, è una novità se la consideriamo a livello generale, a livello internazionale, ma che di fatto in Italia è una prassi quasi, no? Questa capacità che abbiamo di tenere il buono e buttare il cattivo.
Di reinventare anche a volte, sì, insomma, di ricontestualizzare.
Certo, perché l'oggetto, una volta ripensato, non è certamente quello di prima, no? Quindi questo fatto di trasformare ha anche un qualcosa, anzi, sicuramente ha qualcosa di virtuoso. Il fatto di spendere meno risorse di quelle che sarebbero necessarie, non so, una demolizione, una ricostruzione.
Il Made in Italy è ancora riconosciuto nel mondo per la qualità, è riconoscibile, è in grado di guidare in questo senso?
Allora,
domanda scomoda.
No, ma bisogna fare dei distinguo. Io credo che ci sono dei settori, poi lo diciamo sempre in queste, diciamo, attività che facciamo anche all'estero, anche per conto del Ministero degli Esteri, dove ci sono questi ambasciatori italiani che vanno in giro per il mondo, architetti ambasciatori, diciamo momentaneamente ambasciatori. Ecco, la cosa che raccontiamo è che sicuramente c'è una nostra grande capacità di innovare in determinati settori, ed è un'attività che noi facciamo perché c'è un'industria dietro che ci permette questa innovazione, perché fondamentalmente non è una macroindustria dove devi definire il prodotto e poi lo devi fare uguale per milioni di volte, no? Ma è sempre legata comunque a un concetto di artigianalità, quindi questa artigianalità permette una flessibilità. Questa flessibilità può accogliere l'innovazione. Ecco, siccome il nostro sistema è conformato in questo modo, siamo in grado di innovare. A un certo punto però ci fermiamo, perché dove è necessario invece una metodologia di industrializzazione spinta, è chiaro che l'aspetto artigianale diventa un po' più problematico, no? Quindi c'è un po' un limite, diciamo, a questo Made in Italy, che però insomma in questo momento sul prodotto, diciamo, di altissima qualità funziona molto bene.
Viene ancora riconosciuto. Le faccio un'ultima domanda che vuole guardare al passato e al futuro contemporaneamente, perché lei ha fatto parte delle avanguardie del design italiano, del gruppo Memphis di Ettore Sozzas. Che cosa resta di quella spinta rivoluzionaria? Qual è l'eredità di quel momento storico importante per il mondo del design nel design contemporaneo?
Allora, in me resta sempre la volontà di non accontentarsi di ciò che si è definito in passato, quindi questa idea di cercare sempre l'elemento aggiuntivo, innovativo, andare in fondo all'idea appunto che un progetto non è mai finito, ecco, quindi arrivare per quanto più possibile a un risultato di qualità. Quindi questa spinta all'innovazione proprio in tutti i progetti che facciamo. In generale credo che, è un po' quello che dicevamo prima, il nostro sistema è un po' sistema, intendo di produzione di progetto italiano, è un po' condannato all'innovazione, e se noi non innoviamo non riusciamo a stare al passo, non riusciamo a stare in linea con quello che può essere un prodotto che genera valore. Prodotto intendo sia da un punto di vista architetturale che da un punto di vista del prodotto di interior. Quindi ecco, questa spinta di innovazione è un qualcosa di necessario ed è figlio, se vogliamo, anche di certi periodi storici dove appunto abbiamo spinto sotto questi aspetti di innovazione.
Questa condanna all'innovazione gliela rubo, è bellissima, grazie, ed è un bellissimo modo per chiudere. Grazie a Massimo Iosa Ghini per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Psycho a Scendere, quante scene iconiche della storia del cinema entrate nell'immaginario collettivo sono state ambientate in un bagno? Come sta cambiando uno degli ambienti più importanti delle abitazioni oggi? Quali sono le nuove tendenze del settore dell'arredo bagno? Lo chiediamo al secondo ospite che ci ha raggiunto, tendenze sia della ceramica, dei materiali che dei volumi, degli spazi, è Oscar Colli, membro della giuria Adi Acersai e grande esperto del settore. Ben trovato Oscar.
Grazie a voi.
Quali sono le nuove tendenze di questo momento? Come saranno i bagni del prossimo futuro in termini di colori, di materiali, di formati? Che cosa possiamo raccontare?
Diciamo che il bagno è cambiato molto già negli anni passati. Ho la fortuna in qualche modo di aver seguito la crescita degli anni 70-80 in cui il bagno entrava di diritto nelle abitazioni anche delle famiglie meno abbienti.
Quindi quella fu la prima vera trasformazione, e quelle attuali quali sono? Lì si passò appunto ad un uso più personale riservato anche a tutti del bagno. In questo momento quali sono le tensioni di trasformazione che ci sono?
Intanto io avevo una casa in cui non c'era il bidet, perché non era obbligatorio avere il bidet. Lo fu dal 1975 con un decreto legge. Tutte le abitazioni italiane recuperate o nuove devono avere il bidet, che non è un fatto secondario, perché hanno inserito un sistema di pulizia intima che non troviamo replicati in molti altri paesi.
Esatto.
Tranne l'America, che in questo periodo, io l'ho scritto 3 mesi fa, ha scoperto che per risparmiare carta igienica, che consumano nel numero di 140 rotoli anno a persona, gli italiani 70 massimo, dunque siamo già risparmiosi, possono passare a questo sistema del doccino o del bidet all'europea, anzi, che dire, meglio all'italiana, grandi produttori di bidet.
Quindi il bagno all'italiana si riconosce nel mondo?
Direi di sì, anche grazie all'hotellerie, luogo di grande ospitalità. Abbiamo capito che se offriamo un bagno negli alberghi anche 3 stelle, ma sicuramente del 4 stelle, il bagno è solitamente ben rivestito di ceramiche decorate, ampie, di formato finto marmo, finto legno, talmente belli da sembrare veri e si vanno a toccare, sino ad avere accessori fruibili.
E abbiamo parlato proprio di questo carattere di sperimentazione dell'hospitality e anche di questo sorta di gioco di cortocircuito sui materiali che sembrano una cosa e sono un'altra grande d'utilità della ceramica. Abbiamo detto, negli anni scorsi si è molto trasformato il bagno, abbiamo visto le palestre nel bagno, abbiamo visto dalla sauna al bagno turco, adesso che cosa c'è che fa tendenza nel bagno?
Il benessere è in fase progressiva all'interno delle abitazioni, perché dopo la pandemia tutti hanno scoperto che, beh, se c'è spazio, perché non creare un antibagno con un paio di attrezzi laddove c'è posto e laddove c'è disponibilità. Ma il bagno è diventato una stanza importante, luogo dove c'è una doccia, una sauna, un bagno turco.
E ci sono colori che spiazzano adesso nei bagni, c'è stata l'epoca del nero, insomma, che ha rotto le convenzioni, adesso ci sono colori dirompenti.
Ci sono colori dirompenti, siamo meno monocromatici.
Viva i colori, insomma, grande,
assolutamente,
grande personalizzazione nei colori. E la vegetazione, questo contatto con l'outdoor, la natura, la sostenibilità, è entrata in modo strutturale nel bagno, anche, come dire, con accessori?
Sì, non da parte di tutti, perché ci sono quelli più lesti nel muoversi. Quando dico lesti, dico anche l'imprenditoria italiana, che è tutto sommato molto creativa, e i designer, come dire, non sono da meno. E questo c'è, lo si nota anche nei rivestimenti, che sono, devo dire, sempre garbati, anche nel grande formato. Vuol dire che nel mondo ceramico si lavora veramente nel ricercare sul piano materico elementi che danno quel senso di calore e non quel freddore che il mio 20x20 mi dava 50 anni fa.
Un'ultima domanda che vuole essere anche una battuta, Oscar: il bagno più pazzo che hai visto?
Quello di Jennifer Lopez a New York, dove non sono stato accolto dalla medesima ma dal suo architetto di interni, perché ha un bagno italiano. All'interno una vasca in ceramica molto molto bella e un lavabo in acciaio, questo lo ricordo, visto, ed è stato, come dire, divertente l'entrarci in questa casa. La titolare era assente.
Ah, male per te. Grazie, ci hai fatto divertire, ci hai fatto sognare e ci hai raccontato cose molto interessanti. Grazie a Oscar Colli per essere stato con noi.
Grazie a voi e buon lavoro a Radio 24.
Grazie a Pietro Lacorte in regia a Bologna, a Filippo Aureggi a Milano. Finisce qui questa puntata speciale di Essere Avere. La trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.